Sentirsi soli è un inganno che non ci dà la possibilità di sentirci amati. Ma è quello che tenta di fare colui che chiamiamo con il nome di diavolo, divisore. Questo è il significato vero, profondo, del termine diavolo. Colui che divide, colui che separa, colui che allontana, che crea distanze. Ha solo un obiettivo il male per ciascuno di noi, quello di farci sentire soli, di ingannarci con il fatto di essere soli nella nostra vita, di essere soli in questo pianeta, di essere abbandonati, soprattutto nei momenti difficili, complicati della vita. Ha solo questo obiettivo e riusciremo sempre a riconoscerlo quando ci si trova a vivere momenti complicati, in salita, di dolore, di paura, di sofferenza, di morte, e quando dentro di noi circola il veleno serpentino di una voce interna che ci dice: dove sono tutti? Dov'è Dio? Non è intervenuto? Ti ha abbandonato? Sei solo? Nessuno ti aiuta? Nessuno lì a tenderti una mano? Dove sono finiti tutti quanti? Vedi, sei solo. È lì che noi riconosciamo che il male in qualche modo ci sta portando dalla sua parte. Dio viene a dirci esattamente il contrario. Ci viene a dire con il brano di oggi, con questo inizio fantastico, questi due primi versetti meravigliosi, che lo Spirito conduce Gesù nel deserto. Lo Spirito stava con Gesù nel Giordano e lo Spirito continua a stare con Gesù nel deserto. Sempre e comunque non siamo mai soli, mai. Anche quando attraversiamo il deserto, anche quando tutto ci sembra crollare addosso, l'unica certezza che noi abbiamo è per non dar spago e per non dar retta al male e sentirci non abbandonati, non sentirci soli, perché il Dio ci affianca, c'è lo Spirito, ci affianco, attraversa con noi quel deserto, quel dolore, quella paura, perché tutta la nostra vita, fateci caso, ciascuno di noi incappa nel tranello del male che ci porta a sentirci soli, a non essere amati, a non essere compresi. È lì che noi crolliamo, è lì che veramente rischiamo di allontanarci da noi stessi, dalla vita e anche da Dio stesso. Eppure questi due primi versetti che ascoltiamo ci dicono che Dio è al mio fianco, sempre e comunque. Lasciate che solo questo sia un'unica verità che possa abitare dentro di noi. E tutto inizia da qui. Inizia in qualche modo un Dio che mi è a fianco e che attraversa con me le tentazioni. Perché guardate, le tentazioni non vanno fuggite, ma non vanno nemmeno affrontate. Le tentazioni vanno attraversate. Troppo spesso noi fuggiamo le tentazioni, ma troppo spesso ancora le affrontiamo come carri armati. Ecco, io penso che Gesù oggi ci insegna, come sempre, una terza via, che è quella del Vangelo. Le tentazioni, il diavolo, il male, il divisore, chiamiamolo come volete, va attraversato, cioè ci si passa dentro la tentazione, ci si passa attraverso quel dolore, quella paura, si passa attraverso anche quell'errore che hai commesso, che qualcuno ha commesso, ci si passa dentro ed è tutta un'altra cosa. E Gesù ce lo insegna. Ma prima di condividere con voi queste tre corde che il demonio va a pizzicare c'è dentro di noi. Mi piace raccontarvi quell'altro versetto, perché sia chiaro per tutti come agisce il male nella nostra vita. 40 giorni Gesù è stato nel deserto senza mangiare. Il Vangelo annota, al termine dei 40 giorni ebbe fame. Ed è proprio in quel preciso momento che compare il diavolo. Quando tu hai fame, alla fine, quando sei stanco, quando non ce la fai più, quando hai bisogno, quando senti una voragine dentro di te, quando stai lì per gettare la spugna, quando i nostri bisogni affiorano, bisogni affettivi, bisogni relazionali, bisogni di fame anche, di giustizia, e dentro di noi però dobbiamo fare i conti con una strana stanchezza che ci avvolge, lui arriva lì, non prima. Non pensate mai che il male arrivi nella nostra vita quando ci sentiamo forti, quando tutto va bene, quando stiamo alla grande, quando in qualche modo abbiamo messo pace e serenità nella nostra vita. No, lì non arriva mai, non interviene, perché in qualche modo questo divisore, la divisione, arriva in maniera furba, sa quando noi siamo fragili, sa benissimo quale corde pizzicare e toccare, quali debolezze, quali bisogni avvertiamo profondamente, ed è proprio lì che lui si fa vivo, non prima. Infatti si dice che il male, il serpente, si riconosce dalla coda, cioè quando è passato, alla fine noi ci accorgiamo che è stato il male a portarci in quella situazione, perché proprio al termine, anche a volte ce ne accorgiamo proprio alla fine, dopo che l'abbiamo vissuta quell'esperienza di male, di errore, di farci del male, ce ne accorgiamo solo quando è finita, perché al termine lui si fa vivo. E quando dico lui, naturalmente il diavolo non ha bisogno di essere personificato, lui non ha bisogno, il male, di essere una persona precisa, perché lui si serve di tutte le dinamiche umane. Anzi, il divisore preferisce i travestimenti, preferisce le maschere, preferisce entrare nei meandri delle nostre situazioni, delle nostre relazioni, delle nostre amicizie, dei nostri luoghi. È lì che lui si insinua, è lì che va a cercare la debolezza, la fragilità, il bisogno. E così è stato per Gesù. Quando ebbe fame, lui arriva. E che cosa gli propone? Una cosa che chiunque avrebbe accettato. Trasforma queste pietre in pane. Hai fame? Mangia. Sempre lavora così. Riesce ad arrivare al bisogno profondo e ti propone qualcosa che sembra accettabile. Hai fame? Trasforma queste pietre in pane e mangia. Che cosa gli sta proponendo di strano a Gesù? Eppure è una grandissima tentazione, è un grandissimo e subdolo movimento del male, perché gli sta chiedendo: consuma tutto il tuo piacimento, consuma tutto fino al midollo delle ossa, per te, per sfamare semplicemente te, per attirare tutte le cose a te. Dietro questa prima tentazione c'è l'idea di consuma il più possibile le cose a tuo piacimento. Le pietre sono pietre, e per quanto io possa trasformarle in pane, arriverà un giorno in cui finiranno. Perché il male non vuole che tu ti nutri per sempre, vuole che tu ti soddisfi sul momento, vuole darti la soddisfazione del momento. Hai fame? Mangia. Poi finirà, poi probabilmente quando prenderai quel pane trasformato in pietra lo morderai e ti accorgerai che è pietra e ti romperai i denti, ti romperai il cuore, ti romperai lo stomaco, ti distruggerà, perché lui ha bisogno di colmarti il bisogno del momento. E quante volte noi cadiamo in questo tranello terribile? Consuma. Consuma tutto, sfrutta il più possibile le situazioni, fino alla fine, sfrutta la terra il più possibile perché ti possa produrre frutti in maniera aiosa, continua, sfrutta quella relazione con quella persona. Che ti importa? Hai bisogno di lavorare? Sfruttala fino alla fine. Hai bisogno di amore? Ma sfrutta quella situazione, quella persona, quel corpo che tu hai davanti, fino alla fine. Poi però il male ti abbandona e ti lascia solo, perché questo è il suo obiettivo. Gesù avrebbe potuto trasformare benissimo quelle pietre in pane, avrebbe mangiato, ma avrebbe soddisfatto la sua fame per sempre? No, sarebbe ritornato ad aver fame di nuovo, perché quel pane è un pane del momento e ciascuno di noi non può cadere nel rischio di avere un pane, di avere qualcosa che ci nutre, che ci fa felici in un momento solo. Noi siamo fatti per essere felici per sempre. Noi abbiamo bisogno di un pane, di un'acqua che ci dissete e ci sfama sempre. Eppure a volte noi cadiamo in questo grande rischio del consumo, del consumare. Perché quando Gesù gli risponde non di solo pane vive l'uomo, non gli sta dicendo che il pane non è importante, gli sta dicendo io ho bisogno di qualcosa di duraturo, qualcosa di continuo. Fateci caso, gli errori più stupidi che noi facciamo sono quelli del bisogno del momento. Avvertiamo quel bisogno, lo soddisfiamo e poi però ci troviamo come vuoti dopo averlo soddisfatto. Ogni tipo di bisogno, i bisogni vanno ascoltati, i bisogni sono importanti, bisogna dargli spazio, ma la proposta che dobbiamo fare ai nostri bisogni non è colmarli al momento, perché altrimenti ci svuotano, ma che ci riempino e ci nutrino sempre, che quel bisogno abbia un alimento costante per tutta la mia vita. E questa è una tentazione terribile, il male con noi ci gioca tantissimo su questo. Il secondo avvicinamento del diavolo a Gesù è dicendogli guarda questo è tutto mio, inginocchiati a me, adora me e sarà tutto tuo. Il secondo grande pericolo del demonio, del diavolo, del divisore, dell'allontanatore della nostra vita è proprio quello di chiederci di scendere a compromesso con lui. Ma tanto lo faccio una volta sola, che sarà mai? E una volta lo faccio e via, poi non lo faccio più. Mi inginocchio, un compromesso con quell'errore, con quel male, con quella bassa soluzione che mi propongono e poi io penso di avere tutto tra le mani, risultato finale ancora, che ti ritrovi tra le mani con un pugno di mosche. Scendere a compromessi con il male è veramente il modo più subdolo che il demonio usa per squarciarci il cuore, per disintegrare la nostra vita. E qui noi ne siamo pieni ogni giorno di persone, di voci, di situazioni che ci invitano al compromesso, che ci invitano ad inginocchiarci davanti a chi ci propone la via più facile apparentemente, la via senza fatica. La via di chi ti dice non preoccuparti di nulla, ci penso io. Ecco, ogni volta che incontriamo persone che che non ci vogliono far faticare per ottenere un risultato, quello è la dinamica del male. Tutte quelle persone che ci avvicinano nei momenti di bisogno, perché ci abbiamo bisogno di lavorare, perché ci abbiamo bisogno di mangiare, perché ci abbiamo bisogno di tirare avanti e campare una famiglia, e stanno lì come dei corvi, delle iene, degli sciacalli, a dirci: non ti preoccupare, penso a tutto io, tu non devi fare nulla. Ecco il compromesso del male: inginocchiarsi a chi ti propone il favore che invece per te è un diritto, al compromesso invece della possibilità che tu hai di riuscirci da solo, perché hai tutte le capacità per raggiungere un risultato. Eppure accade costantemente, e noi questo ci produce male, perché una volta sceso a compromesso noi saremo schiavi per sempre del male, lo saremo per sempre, perché noi siamo convinti a volte che vanno affrontate le tentazioni ed è sbagliato, e diciamo: ma no, ma io sono più forte del gioco d'azzardo, mo gioco un gratta e vinci, gioco qualcosa di genere, ma poi non lo farò più. E poi ci ritroviamo svuotati. No, ma che fa? Dai, ci provo una volta ad accostarmi alla cocaina oppure a quest'altra droga, ma che sarà mai? Ma poi io posso uscire quando voglio, ma un bicchiere di vino e di alcol in più, che fa? Una volta. E poi piano piano ti logora dentro, perché tutto questo lo sappiamo bene che ci svuota, che ci svuota. E ne potremmo fare tantissimi di elenchi, anche del piacere per il piacere solo, che ci svuota dopo averlo vissuto, in ogni campo affettivo, fisico, sentimentale, relazionale, anche di fede, perché anche lì dobbiamo stare attenti, con gli occhi ben sbarrati e attenti a quello che ci accade, perché accade proprio così. E ce ne rendiamo conto tutti i giorni di quanto il male lavora così. Le mafie lavorano esattamente così, come il diavolo ha lavorato con Gesù. Vanno dai nostri giovani, dai giovani, anche dagli adulti ormai, anche dalle famiglie, a proporgli, giustamente, stando in una situazione di fragilità, di bisogno, gli propongono delle vie alternative per guadagnare soldi. Due o tre spacci, due o tre consegne, due o tre situazioni un po' ambigue, poi ti rimetti su, in sesto. Invece lo sappiamo tutti che questo qui ci fa crollare definitivamente. Eppure in quei momenti a volte non abbiamo la forza di reagire, non abbiamo la forza di dire no, e che non è colpa nostra, e che noi abbiamo una condizione di fragilità. Tutta la responsabilità sta nei venditori di dolore, che ce la metteranno tutta perché io cadi nel dolore, perché io viva una vita facile, non semplice, facile. Ma la vita lo sappiamo benissimo che non è facile, ma abbiamo bisogno di un altro tipo di vita. Eppure accade, accade tutti i giorni, e noi però cosa facciamo? No, ma a me non mi riguarda tutto questo. Ti riguarda come? Perché se lo vedi fuori di te, se vedi e conosci dei giovani, delle situazioni, delle famiglie che stanno cedendo a inginocchiarsi al male, tu non puoi tacere, tu non puoi denunciare, tu non puoi star zitto, tu non puoi non fare nulla. Eppure mi sembra, e io di questo ne sono convinto, che gli onesti sono la maggioranza. Eppure però mi sembra che questo male agisca continuamente così, perché trova in noi omertà, trova in noi silenzio, trova in noi un disinteresse, un'indifferenza tale da permettere al male di viaggiare sulle sue strade, anzi, sulle sue autostrade. Ed ecco che le famiglie si svuotano, muoiono. Ecco che i giovani si innesca un meccanismo di perversione nella loro vita e si svuotano, ma non è responsabilità loro, non è colpa loro, la responsabilità è nostra, di chi si sente fuori da tutto questo giro e non fa nulla, non fa nulla. E noi siamo schiavi del male quando non parliamo, non vediamo e non ascoltiamo. E quindi ha tentato di farlo anche con Gesù. Scendi al compromesso con me, ti darò tutto. Terza tentazione che prova a fare il demonio con Gesù e a usare le sue stesse parole. Lo porta sul tempio e gli chiede di buttarsi giù. Buttati giù. Dice la scrittura che arriveranno gli angeli, che arriveranno a salvarti. La sede spasmodica del miracolo. Tanto puoi farlo, no? Tu puoi fare tutto. E Gesù invece è fermo, lì, non cede neanche a quest'altra tentazione di sentirsi onnipotente, eppure poteva farlo. Quante volte noi cadiamo in questa terribile e pericolosa sfumatura del male, di sentirci onnipotenti, di sentirci in diritto di fare e di dire tutto. Io non sono uno di quelli che ha quell'idea un po' all'arabo che si può fare tutto nella vita. Non è vero che si può fare tutto. E non è vero neanche che bisogna necessariamente provare tutto. Io invece penso esattamente il contrario, di riconoscere i miei limiti, le mie debolezze, le mie fragilità, e stare anche un po' più presente nelle mie debolezze, abitarle un po' di più e non sfidarle. Continuamente noi ci sfidiamo perché c'è rimasto un rimasuglio di quel giorno in cui quei famosi Adamo ed Eva e tutta la storia della vera del paradiso, dove si sono sentiti in diritto di sostituirsi a Dio, regna anche ancora un po' dentro di noi, quando a volte pensiamo di poter far tutto, di dire tutto su tutti, di camminare con il petto in fuori in maniera orgogliosa e quindi aggiudicare tutto e tutto l'operato delle persone. C'è un grandissimo rischio di onnipotenza dentro di noi e quello ci frega. Quello ci fa sentire annientati, perché poi dobbiamo fare i conti con i nostri limiti, con il nostro essere umano, con la pelle che ci limita. E allora Gesù geniale non cede nemmeno a questo. Il male, guardate, concludo, lavorerà con noi sempre alla stessa maniera, perché il male non ha fantasia, il male non ama, e chi non ama non ha fantasia. Allora con te agirà sempre lì, interverrà sempre su quella tua fragilità, su quella tua debolezza, non ne farà altre, perché lui insisterà lì. Una, perché ti conosce, e due, perché sa che è lì che è il tuo tallone d'Achille. Lui non perde tempo a fare altro. Lui va dritto al tuo bisogno, al mio limite, alla mia debolezza. E con Gesù farà lo stesso, perché queste tre tentazioni sono i tre talloni d'Achille di Gesù che gli verranno riproposti. Sono le stesse tentazioni che lui vivrà nell'orto degli ulivi, le stesse proposte. Quindi anche per noi, quando pensiamo a dire ma come mai sbaglio sempre sulle stesse cose? Perché commetto sempre gli stessi errori? Perché è lì che continuerà il male e il demonio a lavorare con te, per tutta la vita. E allora a noi è stata data soltanto la possibilità di essere attenti, di riconoscerlo e quindi di non cascarci più e di scegliere altro, di volare più alto della proposta del male piccola, di soddisfazione momentanea, perché noi siamo fatti Peraltro, per volare oltre tutte queste piccole tentazioni che ogni volta lui ci propone. E il brano del Vangelo conclude che una volta che aveva finito le tentazioni, questo demonio se ne va, ma tornerà al momento fissato, perché torna. Questo bisogna che ve lo dica per chiarirci, perché c'è un'idea molto strana del diavolo, del demonio, che a volte si innesca nella nostra mente, nella nostra fede e nel nostro cuore. Maghi, fatture, cose di questo tipo non riguardano assolutamente il demonio. Non esistono, nessuno può far male a distanza. Vi prego, attenti a quelle persone religiose o non religiose, che si mascherano da fede o non da fede, che stanno sempre lì a parlare del demonio, e quando incontrano una depressione ti dicono è il demonio, quando tu c'hai un dolore all'anca ti dicono questo è il demonio, quando c'è il mal di testa ti dicono che ti hanno fatto la fattura. Attenti, attenti, perché cadendo in questa logica facciamo il gioco del male. Piuttosto usciamo fuori da ogni giro di questo tipo, perché non ha nulla a che fare. Ma figuriamoci se il male perda tempo a fare gli scherzetti nelle case, a far trovare la treccia, a far trovare il grumo non so di che cosa, oppure chissà a farti venire un mal di testa, oppure a farti sentire il mal di schiena. Ma quello va dritto al bisogno che vi dicevo prima io, è lì che vi sta, che ci sta. Ma certamente non fa questi giochetti, attenti, non è possibile ancora credere e mischiare queste credenze pagane che ci allontanano e non hanno nulla a che fare con la fede cristiana, a pensare che dare una foto a qualcuno può farmi del male tramite una foto. Questo succede a Harry Potter, queste robe qui. C'è la magia, esiste soltanto nei telefilm, non nella realtà. Stiamo attenti, perché c'è anche chi invece sta sempre lì a dirti che ogni cosa che ti accade è questo il demonio. Attenti. Stiamo molto attenti a queste robe qui. Perché gli esorcismi e altre cose sono altre cose. E ve lo dico chiaramente. Il male interviene nella tua vita se tu gli dai spazio, se tu sei di Dio, se tu stai in grazia di Dio e vivi una vita normale, umana, nulla e niente può farti del male, perché Dio è un vincitore, il male è un vinto, non può farti nulla, e né tantomeno delle persone possono procurarti male a distanza. Abbiate più timore di quelle persone che ti vengono vicino e ti fanno male fisicamente, verbalmente, affettivamente, ma che le guardi, le vedi, non a distanza. Scusate se vi dico questo, ma mi sta molto a cuore, perché troppe persone sono soggette a questo tipo di schiavitù che non ha niente a che fare con la fede cristiana, e non vorrei che qualcuno di noi sia incappato in queste situazioni assurde. E se conosciamo qualcuno che vive queste situazioni, per favore, diciamolo. Ma quelli quando vado mi raccontano tutta la vita di me, ma non mi conoscevano. Venite da me, ve la racconto anch'io tutta la vita vostra. E non sono un mago e non sono nulla. Mandatele da me, venite da me. Non andate da chi vi parla continuamente di demonio, di diavolo, che vede il diavolo da tutte le parti. Ma figurati se il diavolo si mette a fare scherzetti a casa tua, sento lo scricchiolare della porta, se ti passi sopra casa mia. Ma queste robe qui non funzionano, perché se il male esiste, ed esiste, va dritto a farti del male veramente, non a giocarci. Allora vi prego, la superstizione non ha niente a che fare con la fede cristiana. Vi prego, allontaniamoci da questa mentalità e dalle persone che portano avanti questa mentalità che ci allontana dalla fede cristiana. Il male è un vinto, non è un vincitore. Parliamo di Dio, parliamo di bene, attacchiamoci al bene, perseguiamo totalmente la bellezza, il bene, le cose buone, e il male sparirà. Perché più cerchiamo il male, più vediamo il male da tutte le parti, più ci sentiamo dentro questa situazione, più realmente non diamo spazio a Dio. Allora, questo, vi chiedo scusa, ma era una parentesi che necessariamente volevo condividere. Poi se qualcun altro vuole un approfondimento su questo, sono disponibilissimo, ma liberiamoci, vi prego, da queste logiche, vi prego. Vi prego, la fede è altro, Gesù è altro, e il bene vince il male, sempre, e niente, nessuno può farvi del male, neanche un capello del tuo capo può essere staccato e strappato, dice il Vangelo, né veleni, né scorpioni, né aspidi possono farti del male se tu sei con me, dice Dio, e io sono certo che tutti voi, tutti noi, siamo nel cuore di Dio, e quindi non dobbiamo temere nulla.